73, all'Italia nel 78 e agli altri paesi protagonisti delle due guerre mondiali. L'Olocausto, i gulag, sapete cosa sono i gulag? I campi di concentramento tedeschi, i gulag sovietici, cioè, e l'annientamento atomico non bastavano alle nostre rinate democrazie. Brevi, anarchiche e violente maggioranze parlamentari traversali riuscirono a trascinarci in una guerra globale degli stati contro la maternità e per la disgregazione della famiglia attraverso la dissoluzione delle responsabilità paterne. Una guerra da 40 milioni di non nati. Capite cosa vuol dire 40 milioni? All'anno, una guerra di 40 milioni di non nati all'anno. Il dato stima per difetto la quota di aborti illegali che dura ormai da 40 anni, per un totale di 1.600.000.000. Ditemi come volete che il Signore ci benedica, come volete che il Signore ci aiuti. Perché è già una cosa grave un omicidio di un adulto, eccetera. Ma questi sono omicidi di persone umane, che non hanno fatto neanche l'ombra del male, poveretti. L'unica colpa che avevano era di esistere, ed esistevano perché l'abbiamo voluto noi, un uomo e una donna, vero? Da quando mondo è mondo si nasce così, da un uomo e una donna. L'anima poi la crea il Signore, ma quando ci sono le condizioni fisiche da Lui volute, da Lui dettate, eccetera, Lui si è obbligato, Dio, a creare l'anima. Noi siamo gli strumenti che trasmettono la vita fisica. Lui crea l'anima quando ci sono le condizioni volute, create da Lui stesso. Dunque, io, è spaventoso, sapete? Sapete che è spaventoso? Perché questi sono delitti contro persone che non hanno fatto niente di male, poverette. Niente, perché i neonati che fanno male. Pensate, 1.600.000.000. E volete che a un certo momento uno la si paghi? Per forza dobbiamo pagarle queste aberrazioni. Senza dire tutti gli altri peccati gravissimi che ci sono adesso in auge e che secondo gli uomini è tutto permesso, vero? Tutto addirittura legale, legalizzato. C'è una signora, non so se è qua, no? Quella dell'aborto, che lavora in un gruppo qua, in un paese vicino, che quando c'ha qualche caso un po' difficile così mi telefona sempre, mi dice sorrida, preghi, perché guardi c'è questo caso, quell'altro. Qualche caso riescono a persuadere di non farlo, qualche caso, ma mica sempre riesce. E mi telefona, poveretta, con una... si sente la voce rotta dal dispiacere, da cosa, non siamo riusciti a convincerli, non siamo riusciti. E mi dice, lei, dunque è dentro proprio a questo problema, che tanta colpa hanno i genitori delle ragazze che abortiscono. Tante volte sono i genitori quasi che obbligano la ragazza ad abortire, per le conseguenze umane. Non pensano alle conseguenze spirituali, non pensano. O se pensano, dicono, dopo vai a confessarti, come fosse una cosa da... Guardate che il peccato gravissimo di quelli che pretendono il perdono di Dio e fanno il male, sicuri che dopo tanto vado a confessarmi, è finito. Lo si paga, sapete, il peccato, lo si paga su questa terra, e disgraziatamente se non ci convertiamo lo pagheremo per tutta l'eternità. Perché io sono vecchia ormai, no? Io dico, che cosa vale la vita? Ce ne ho passate tante, le conosco. Non so quanto ancora mi rimanga da vivere, ma quello non me ne interessa proprio. Tanto lui lo sa. Ma io dico, e cosa sono? Anche 90, 100 anni, ditemi che cosa sono di fronte all'eternità. Quando noi siamo davanti all'occasione del peccato mortale, dobbiamo farci questo, se siamo cristiani, se siamo cattolici, se siamo credenti. Cosa scelgo? Ah, dopo vado a confessarmi. Sei sicuro di riuscire a confessarti? E poi è un peccato gravissimo quello di pensare, adesso pecco, dopo mi confesserò. È peccato già, grave, quello solo. Non posso fare nessun peccato mortale nella prevenzione che dopo mi confesserò, coscientemente. Guardate che è uno sfidare proprio la misericordia di Dio, la sapienza di Dio, l'infallibilità di Dio, perché Lui ci conosce fino in fondo, non lo possiamo ingannare Dio. Mettiamocelo in testa, non lo possiamo ingannare. Possiamo ingannare gli uomini, possiamo ingannare anche i parenti, possiamo ingannare i figli, i padri, i madri, tutto quello che volete, ma Dio non lo si può ingannare. Non lo si può ingannare. Io ho voluto leggervi questo trafiletto perché mi ha fatto veramente impressione. Proprio le cifre non le conoscevo così. Non le conoscevo a questo punto, ma è sempre anche uno solo, è già grave, perché è un peccato mortale. Allora, se il Signore permetterà i castighi che permetterà, e quelli sappiamo tutti che arriveranno, più preghiere facciamo, più cerchiamo di riparare, più tenui saranno. Non saranno gravi come se non ci fosse nessuno che prega, però ci saranno. Però è impossibile che non ci siano. Non è possibile, perché il Signore anche qui fa giustizia su questa terra, non solo col paradiso, l'inferno, eccetera. Ma andiamo incontro a una terza guerra mondiale tremenda. Tremenda. Guardate, un terzo della popolazione mondiale perirà. E questo è certo, e sono tutte le profezie, anche se leggete bene anche l'Apocalisse, lo dice chiaro. Guardate che là non c'è da scherzare, sapete. Siamo in troppi ai quali il Signore ha detto cosa verrà. Non sono solo io, siamo in tanti, tanti, che abbiamo ricevuto questi messaggi, abbiamo ricevuto questo avvertimento. Perché? Perché diciamo alle persone: salvatevi, cercate di non peccare più, cercate di riparare questi peccati, cercate di persuadere le persone a non farli, a non commetterli, perché le conseguenze saranno terribili. E che il Signore ha una pazienza infinita da Dio. Ha una misericordia che è infinita, basta che noi diciamo: Gesù, Dio, perdona, all'inferno non andiamo. Ma avremo il tempo, avremo la testa di dirlo, avremo la possibilità. Non sappiamo. Ora, so che se voi siete qua, siete tutti d'accordo di questa cosa e siete tutti contrari al peccato mortale. Però cercate di convincere anche gli altri. Provate a fargli ragionare proprio con i novissimi, o se i preti ricominciassero a predicare dal pulpito i novissimi. Li conoscete i novissimi? Morte, giudizio, inferno. Mica inventate io, vero? Io ve le ricordo solo. Quando si studiava il catechismo si studiavano questi. Le opere di misericordia spirituale, le opere di misericordia corporale, i doni dello Spirito Santo e avanti. Quella parte tutta, noi a 8 anni che ho fatto la prima comunione, noi la sapevamo tutti a memoria. Se no non ci ammettevano a fare la prima comunione. Va bene. Tra i quali c'era questo, i novissimi, cioè le cose ultime. Detto in latino, diciamo, no, le cose ultime. Morte. Avete visto che qualcuno non sia morto? Non so a che età, non so quando, non so come, quello lo sa il Signore e basta, non importa. Però siamo certi di morire tutti noi, eh? Io prima di voi perché sono più vecchia, va bene? Ma anche voi. La morte c'è. La morte. Ci sono i sacerdoti che almeno nei funerali la ricordano, ricordano i novissimi, va bene? Ma ne parlano troppo poco, troppo poco, troppo poco. Morte. E la morte è subito il giudizio. Il Signore, forse per la missione che voleva che facessi, allora non capivo che missione avevo. Avevo 21 anni solo e sono andata in punto di morte. Però mi ha fatto provare che cos'è il giudizio suo. Oh, me lo ricordo come adesso, me lo ricordo. In quel momento io sarei andata in purgatorio, non per peccati normali, no, tutti sono del peccato. Sapete perché? Perché siccome io avevo, vedete che anche adesso ho una presenza piuttosto alta, no? Piuttosto da dominatrice, come mi dicevano, superba, tutti mi definivano superba. Io non aprivo neanche bocca, non essere, però la definizione era che tutti si sentivano in dovere di umiliarmi, perché bisognava imparare l'umiltà, no? Immaginatevi, invece io dentro di me ero molto insicura, molto, molto, non ero, tant'è vero che non reagivo, non so come facessero a dirmi che ero superba, perché se non reagivo, non rispondevo male, non mi ribellavo, perché di solito i superbi reagiscono, rispondono male, si ribellano, dicono le loro ragioni, vero? Ma insomma, lasciamo andare, il perché proprio lo sa il Signore. Mi ero talmente avvilita, talmente non consideravo niente di me stessa, mi disprezzavo io per prima, che pensavo non sono capace di fare niente di buono. Pensate che sarei andata proprio in purgatorio per questo. Perché non dovevo ragionare basandomi sulle mie capacità, ma dovevo ragionare basandomi sulle capacità di Dio. Dio ha creato tutto dal nulla, adopera le cose che non sono per confondere quelle che sono, dice San Paolo, no? Le deboli per confondere le forti. Si vede che non avevo presente quel passo di San Paolo. Le cose. Ed è così. Io sarei andata in purgatorio per la sfiducia che avevo coinvolto anche il Signore nella sfiducia che avevo in me stesso. Guardate che il giudizio di Dio non è mica una cosa da bambini, sapete, non è mica una cosa di faciloneria, di dire tanto, No, guardate che è tremendo, quali sono i doveri del tuo stato, che, come cristiana, come uomo o come donna, come sposato, come i doveri del proprio stato, non chiede mica tanto il Signore, non chiede che facciamo cose meravigliose, non chiede che siamo fuori dentro, no, i doveri del proprio stato. Uno è sposato, Il marito faccia il marito. Una la moglie faccia la moglie, faccia la mamma, faccia la figlia, faccia i doveri del proprio Stato. Non ci chiede cose meravigliose, sì. Per amor suo e in grazia sua. Perché tutto quello che facciamo non in grazia di Dio, cioè quel peccato mortale dell'anima, non vale niente. Sì, se facciamo del bene varrà a ottenersi la conversione, ma bisogna essere in grazia di Dio per ottenere dei meriti. Chissà perché il Signore poi mi fa dire le volte vengo qua, non è che abbia in mente di dire una cosa o un'altra, ma dico quello che vuole lui, tanto è sempre lui che parla, non sono io. Mi adopera la mia voce, adopera la presenza per dire quello che vuole. Si vede che c'è bisogno in questo momento anche tra di voi di questo ragionamento. Penso che sia così, perché se me lo fa dire, capite come stanno le cose. Io vorrei che aveste sempre presente questa grande realtà. Noi moriremo tutti e in quel momento saremo giudicati. C'è il giudizio di Dio. C'è un brano della Sacra Scrittura che dice tanto sono lontani il cielo della terra, tanto sono diversi i miei giudizi dai vostri. Ed è vero, sapete. Ed è vero proprio. Perché noi diciamo, il Signore la penserà così, ma sei sicura? Te l'ha detto Lui? Prima di essere sicuri di queste cose che avete nella mente, provate a dirvelo, ma me l'ha detto Lui? O provate ad andare a leggere la Sacra Scrittura. Là dice chiaramente il pensiero di Dio, la Sacra Scrittura. E quindi lo conosciamo anche attraverso questo, no? Attraverso la Sacra Scrittura. Là sì siamo sicuri che Lui ci trasmette il suo pensiero, non il nostro. È inutile poi che facciamo gli atti magiche per cambiarlo, no? È quello che è. Del resto, vedete, oggi io non sapevo fino forse stamattina di che cosa il Signore voleva che vi parlassi. Sono andata a messa, grazie a Dio, perché questa settimana non ho potuto mai andare a messa, neanche il giorno dei Santi, ero festeggiato in casa, non importa. E leggo la prima lettura, Libro della Sapienza. Voi avete una Bibbia in casa, la Bibbia intera. Ecco, se non l'avete, cercate di procurarvela. Però guardate che sia di quelle giuste, che non sia di quelle protestanti, che non siano di quelle... Non. Se voi forse sapete quali sono le Bibbie... Quali? Ecco, quella di Gerusalemme, quella sì, ecco, la Bibbia di Gerusalemme. No, una Bibbia che non occorre che sia costosa, non occorre che sia illustrata, non occorre che sia... La Bibbia. Ci sono i libri sapienzali. C'è proprio il libro della sapienza, no? Il brano di stamattina... Abbiamo pregato, no, ancora? No, allora diciamo, state sedute. Sia gloria al Padre, Figlio e
allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Angelo di Dio,
che sei il mio custode, custodisci il regno che governa me, che di cui hai creato la vita celeste.
E poi diciamo che l'eterno riposo, perché le anime del purgatorio, se noi preghiamo per loro, sapeste come pregano per noi, che intercedentrici sono. L'eterno riposo torna loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. E sia lodato Gesù Cristo. Allora, stamattina sono a messa, adesso sono a me, e leggo dal libro della Sapienza. E il Signore mi fa capire, questo è il tema di oggi. L'avete, penso che quasi tutti siate già andati a messa, se non siete andati a messa andrete dopo, lo so, lo sentirete. Non so quanti sacerdoti si siano fermati a questo. Io, la mia parrocchia ha di bravi sacerdoti proprio, che fanno anche delle prediche sode e così, ma a volte scelgono una cosa, a volte scelgono un'altra, a volte sottolineano una cosa, a volte sottolineano un'altra. Signore mi dice di sottolineare questo. Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia. Tutto il mondo, con gli scienziati, con i politici, con i professori, con gli universitari, con la gente povera, con gli umili, tutti davanti a Dio, siamo come polvere sulla bilancia. Non pesa mica però la polvere sulla bilancia. Non si muove l'indice. Non pesiamo niente. Davanti a Dio siamo dei nulla. Ormai sapete che ogni tanto il Signore mi parla, no? E un giorno mi dice, tu sei nulla. Io sono il tutto. Dai, io lo sapevo, per grazia di Dio, mi piaceva sempre pensare, sì, Signore, sono proprio il nulla. Ma detto dal Signore dritto, tu sei il nulla, io sono il tutto. Però, anche il Signore ha dato un però, tu sei tutti noi, tutti quelli che sono in grazia di Dio, valeva per me, ma perché ve lo trasmettessi a voi. Tu sei in Cristo Gesù mio figlio, il quale è una cosa sola con me e con lo Spirito. Quando noi siamo in grazia di Dio, siamo in Cristo Gesù, suo figlio, tutti, quindi siamo nella Trinità. Capite la grazia grande che abbiamo? Di essere in grazia di Dio. Capite il dono incommensurabile che ci ha guadagnato, che ci ha donato Gesù con la sua redenzione. Perché per grazia abbiamo il potere, la potestà, la forza di essere in grazia di Dio per la sua incarnazione, morte e risurrezione. Se no. E gli antichi si sono salvati solo quelli che aspettavano la redenzione di Cristo. È Lui il nostro Salvatore, non si scappa. Allora dice, Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, non valiamo niente, ma neanche muoviamo di un attimo, di un etle, l'ago della bilancia, siamo niente. Ricordatevi che davanti a Dio noi siamo niente. Come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Ditemi se la si può vedere. Quando parla il Signore, perché qui è la parola diretta di Dio, no? È anche poeta. Lui è il più grande poeta che sia esistito, sapete, e che esisterà mai. È un poeta. Se lui ha ideato, perché l'ha ideato lui tutta la natura, no? Guardate che ha fatto una meraviglia e che noi abbiamo rovinato quel peccato. Pensate cosa doveva essere il paradiso terrestre prima del peccato originale. Se già è così bella la natura qua. Vedete, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Chi la individua, per favore? Chi la va a vedere? Chi la trova? Però, eccolo. Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. anche se noi non valiamo niente, in realtà proprio non valiamo niente, però tu hai compassione di noi. Compatire vuol dire patire insieme, no? Cioè, quasi, anzi quasi, senza quasi, Gesù, figlio di Dio, ha voluto provare tutte le sofferenze nostre umane. Se le è proprio addossate, ma anche fisicamente, non dico poi spiritualmente e moralmente, ma... Vedete, hai compassione di tutti, perché tutto tu vuoi. Cosa volete che andiamo in cerca di chi? Di chi è che ci aiuta? Chi è che ci può dare una mano? Chi è che ci può tirare fuori da certe situazioni? È solo Lui, sapete. Magari attraverso dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, di situazioni, ma è solo Lui. Non guardi ai peccati degli uomini. In vista del pentimento. Ecco, vedete, il Signore sa perché sa, conosce il futuro. E sa che tanti di noi hanno sbagliato e sbaglieranno ancora e abbiamo sbagliato così. Però, conoscendo anche il futuro, vede il futuro pentimento. Pensate a un San Paolo, è una delle colonne, San Pietro e San Paolo sono le colonne della Chiesa, no? Era persecutore dei cristiani, persecutore, li metteva a morte, contento che uccidessero quel ragazzo, Santo Stefano, il protomartire, il primo martire. Guardate che cosa ne ha fatto di quell'uomo. Perché, vede, hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi e non guardi i peccati degli uomini. Basta che noi diciamo, Signore, pietà, anche senza che le parole, ma dentro nel cuore, Signore, ho sbagliato. Ma ammettiamo di aver sbagliato, pentiamoci, non facciamo come Giuda, superbo, che non ha perdonato a se stesso di aver sbagliato. Questo sapete il peccato di Giuda. Perché sapevamo che uno lo doveva tradire così, ma poteva anche pentirsi dopo, Giuda. Ma superbo. Lui non ha perdonato se stesso. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento, perché lui conosce il futuro. Conosci che a un certo momento della vita noi avremo cambiato, noi avremo chiesto perdono, noi ci saremo pentiti. Ecco perché c'è sempre speranza finché c'è vita. Ecco perché sempre bisogna dare fiducia alle persone. Sempre dire, ma si possono cambiare. Anche se sono peccatori, adesso se sono nemici della Chiesa, possono cambiare. Si è cambiato in San Paolo. Una testa dura di San Pietro, poveretto. Che non era neanche cattivo in fondo, ma una testa. Eppure ha fatto il primo Papa, immaginate. Non mica ha fatto San Paolo il primo Papa. Non ha mica fatto San Giovanni. San Giovanni, il puro, il prediletto del Signore. No, vedete come fa il Signore. Se avessimo avuto San Giovanni come primo Papa, avremmo detto, mamma, chi è che riesce a fare... a essere buono, a essere fedele al Signore, a essere puro come San Giovanni. Invece no, ci ha preso come primo Papa San Pietro, che quale sappiamo. Era ardente, voleva veramente bene al Signore, però è caduto miseramente davanti a delle persone che... Perché questo? Perché il Signore agisce così? Poiché tu ami tutte le cose esistenti, anche le cose, e nulla disprezzi di quanto hai creato. Magari noi disprezziamo, magari noi diciamo, io questo non vale la pena, io così, facciamo distinzioni. Lui è così. Tu ami tutte le cose esistenti. Non avrebbe creato il mondo se non l'avesse amato. non avrebbe creato né gli animali né la natura e l'uomo se non l'avesse amato. Cosa credete che non sapeva, che non avesse saputo prima ancora di crearlo, che Adamo ed Eva sarebbero caduti? Certo che non sapeva benissimo, ma li ha creati lo stesso. In vista della redenzione futura, dell'incarnazione di suo figlio. Perché vedete, Dio aveva tutta l'ennesima potenza, l'infinito, tutte le doti, tutte, ma non poteva essere chiamato misericordioso se non avesse creato una situazione tale da poter perdonare. Ecco perché ci ha creati. Ecco perché anche a Santa, come si chiama quella di Polacca, ha detto che il titolo più grande, che il titolo più onorifico al Signore è misericordioso. Lui aveva tutto all'infinito, sapienza, bontà, giustizia, tutto, tutto, tutto all'infinito. Ma non si poteva chiamarlo misericordioso. Perché? Perché non aveva ancora perdonato a nessuno. E la misericordia è saper perdonare. Ora mi direte voi, a qualcuno potrebbe dire, ma non è pazzo nostro Signore a fare una roba del genere? A creare tutto, a lasciare la caduta, eccetera, per poi incarnarsi e patire quello che ha patito? Verrebbe da dirsi, lo sapete, verrebbe proprio da dirsi. Ma è vero, è pazzo d'amore, Signore. È pazzo d'amore. Ci ha amato tanto da dare il suo figlio così. E questo è catechismo, capite? Bisogna che facciamo una crociata di preghiere, che i sacerdoti, dal pulpito o in confessionale, ritornino a questa realtà di predicazione. Io predico Cristo e questi crocifisso e risorto, diceva Galla. Va bene? Ma è inutile che battiamo l'aria, è inutile che parliamo di questo, dell'altro, della situazione o morale o politica o intellettuale, quello che volete. La realtà è questa. È questa. Quindi una crociata di preghiere. Tutti noi, per i sacerdoti, la prima cosa che il Signore chiede è che preghiamo per i suoi ministri. Sapete che ogni sacerdote è un alter Christus, un altro se stesso. Senza guardare la dignità, la santità e così, è un altro se stesso. Quando lui dice questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, là non c'è. Può essere in peccato mortale, può essere un santo come Padre Pio o Don Bosco, se volete, ma è la stessa cosa. Quel pane non è più pane, è corpo, sangue, anima e divinità di Cristo. Quando lui dice io ti assolvo, non è lui, non è il don tale, don tal'altro, eccetera. È Cristo in lui. Non potrebbe dire in prima persona io, se il Signore non lo investisse della sua potenza. Ecco perché a noi non è mai, mai, mai permesso oltraggiare un sacerdote. Neanche parlarne male, sapete? Noi se conosciamo il sacerdote più santo e quello meno santo, andiamo pure a confessarci da quello santo. Andiamo pure. Ma state attenti, perché ogni sacerdote è un alter Christus, è un altro Gesù Cristo. Perché dice, tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Non disprezza nulla, Signore, nulla. Neanche il più piccolo fiore, neanche il filo d'erba. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creato. Se Dio avesse odiato, Dio non ha. Cos'è che odia Dio? Il peccato. Non l'ha mica creato lui il peccato. Siamo stati noi a commettere il peccato, perché siamo andati contro di lui che è amore. Ma se noi guardiamo potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi? Se lui non volesse, ma la cosa non l'avrebbe neanche creata, non potrebbe esistere. O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Non c'è niente, niente che non sia stato chiamato dal Signore all'esistenza, per cui si conserva. Perché? Perché lui lo vuole. Forse parliamo con gli scienziati, quelli veramente bravi e buoni, dice che c'è una meraviglia di, anche di trasformazione, va bene, delle cose. Per esempio le cose che marciscono dopo diventano concime, no? E il concime non dà vita all'altra vita, non ne nutre gli altri. Io sono ignorante, sapete, in materia, proprio ignorantissima, ma quel poco che ho studiato, guardate che è meraviglioso, non disprezza proprio niente, Signore. Neanche, diciamo, le feci delle mucche, che sono una dei mezzi per alimentare, per far crescere l'erba e le piante e tutto il resto. Guardate che è meraviglioso. È meraviglioso il Signore. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non la vuoi? O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue. Prima di disprezzare qualcosa, prima di dire, parlare male, guardate, pensate a questo. Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue. Non disprezziamo mai niente di quello che Dio ha creato. Niente. Ringraziamolo da mattina a sera e da sera a mattina. Dice, dunque, perché non ho finito il pensiero, tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore, amante della vita. Non è amante della morte, sapete, Signore, è amante della vita. Si lascia che le cose materiali, che gli animali, che cose muoiano, è per dare la vita. E se noi non uccidiamo una mucca o un vitello, come facciamo a vivere e a mangiare la carne? Diventa vita. Se non marcisce, non si concima alla terra, e diventa vita. Tutte lui. Tu risparmi tutte le cose. Perché tutte sono tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Sapete che è meraviglioso questo brano della Sapienza? Darei un abbraccio a quel sacerdote, a quello che l'ha messo dentro nella liturgia. Bravo, bravo. Si vede che quello ha capito. Ha capito l'essenza. Ve lo torno a leggere perché va bene. Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Uno mi potrebbe dire, come se dici che è amante della vita, che ci sono tutti questi aborti, che ci sono tutte le guerre, che ci sono le uccisioni. Guardate, la nostra anima non sparisce. La nostra anima è immortale. Tutti, questo 1.600.000.000 di bambini hanno un paradiso. Hanno un paradiso assicurato. Perché Dio è giusto. Che male hanno fatto? Sono stati loro a pretendere di venire al mondo, no. Li hanno uccisi prima che potessero anche vivere così. Una volta si diceva che era il limbo, no? Cosa sarebbe questo limbo? Chiamatelo. È un paradiso naturale. Certo che per andare in paradiso veramente ci vuole cioè la visione di Dio eterna, ci vuole il battesimo. Perché se tutti questi che non hanno ricevuto il battesimo avessero lo stesso premio di quelli che hanno ricevuto il battesimo, non sarebbe giusto Dio. Perché Dio è giustizia infinita, sapete. Ma che questi meritano un paradiso terribilmente beato, e questo è anche giusto, che male hanno fatto? No. Dite. E non possono soffrire anche, io non lo so come sia, ma anche se non hanno la visione eterna di Dio, è come l'avessero, perché sono beati. Non possono soffrire di qualche cosa, sennò non sarebbe più paradiso. Siete convinti di questo? È così. C'è un paradiso per tutti, per grazia di Dio, perché Dio è bontà infinita e ama tutti, ama la vita. Capite? Tu risparmi tutte le cose, dice, perché sono tutte tue, Signore, amante della vita, non della morte, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Il suo spirito è incorruttibile, non si corrompe lo spirito, è in tutte le cose, in tutte. E guardate che tutti noi siamo ormai, abbiamo cominciato a esistere, ma non moriremo mai. Allora, prima, quando io sono di fronte alla tentazione, e se insegnassimo ai bambini, siamo di fronte alla tentazione, o ami il Signore e vai con Lui, o odi il Signore e dici no. Perché non c'è, guardate che non ci sono altre strade, no? O servite Dio o servite Mammona, dice Gesù, ce lo dice Lui chiaro, lo dice per gli adulti, no? Per noi adulti. E Mammona, sapete chi è? Il Dio del danaro. Perché? Sì che ci sono anche gli altri due grandi motivi di corruzione e di inferno, no? Anche, non solo amare il denaro, ma amare il sesso, amare la natura e la superbia della vita, no? Ma questi due dipendono tutti dal denaro. Se uno che ha denaro, se non ha denaro, come fa a mettersi in nausea? Come fa a essere sui primi pagine del giornale? Come fa a essere l'elite, eccetera? La base è sempre il denaro, capite? Ed il sesso è la stessa cosa. Se io metto al mondo i figli, cioè devo pagare le prostitute, le devo pagare. Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu castighi poco alla volta i colpevoli. È fantastico. E li ammonisci ricordando loro i propri peccati. Perché, rinnegata la malvagità, credono in te, Signore. Ecco il succo di tutto. Per questo tu castighi poco alla volta. Perché noi ci viene da dire, ma guarda quello, ha fatto tutti quei peccati, ha ucciso tutte quelle persone, ha fatto così quella, perché il Signore non lo distrugge subito. No. Per questo motivo. E li ammonisci, perché l'ammonimento lo sentono, perché li ammonisci ricordando loro i propri peccati. Anche Davide a un certo momento ha capito di aver sbagliato e ha detto: peccato me un contra me, sempre il mio peccato è sempre contro di me. Io credo che tutti quelli che disgraziatamente hanno commesso qualche peccato mortale nella vita se lo ricordano sempre. C'è una persona che io conosco, consacrata al Signore, una vita di penitenza, buona persona, buona, ha sbagliato quando era giovane, ha quasi 90 anni adesso, lo credete che ha sempre davanti quello? Ha sempre davanti a quello, mi perdonerà Signore, ma gliel'ho detto 100 volte, il Signore perdona tutto. Guardate, è così, cosa volete che vi dica? Il tocco con mano certe cose, tocco con mano. Gli ammonisci ricordando loro i propri peccati. Perché? Rinnegata la malvagità. Cioè dice, sì, io proprio ho sbagliato. Santo Paradiso, ma chi è che non sbaglia in questo mondo? Guardate anche San Paolo, San Pietro, tutti, tanti santi sono, vengono fuori proprio dal peccato. Rinnegata la malvagità. Credano in te, Signore. E sapete perché il Signore anche permette? Perché permette? Potrebbe anche fare a meno di cioè potrebbe aiutarli prima a capire che è peccato, come ha fatto con altre persone. Invece a volte lascia. Perché? Ricordando la misericordia di Dio, poggiandosi sulla misericordia di Dio, sulla sua onnipotenza, non sulla nostra bravura, non sulla nostra bravura, non sulla nostra capacità di non peccare. Non possiamo contare su quello. A me mi ha preso da bambina. Però la prima lezione che mi ha dato da bambina è capire che non meritavo niente. Che non meritavo niente. Mi ha preso per i capelli e mi ha detto, guarda tutti i peccati che avresti fatto se io non ti tenessi per i capelli. Dietro per io. Cosa sarei diventata? Per fortuna che lui mi ha tenuto per i capelli. Perché? Perché avevo questa missione di trasmettere la verità e di aiutare gli altri. Ma non mi viene anche per l'anticamera del cervello di dire, non so, sono stata forte io, oh no, 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 no. Direi una bestemmia ma contro la verità. È stato bravissimo il Signore che mi ha tenuto dove. Per cui, sempre tutti dobbiamo dire grazie a Dio. Grazie a Dio se abbiamo peccato e ci siamo convertiti. È la sua grazia. È la sua grazia. E poi guardate, l'ha detto lui, si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Tanto che Santa Teresa del Bambino Gesù, la quale non aveva mai fatto neanche nella sua vita un peccato mortale, quasi invidiava Santa Maddalena. E la si legge nella sua vita. L'avete mai letta una storia di un'anima? Guardate, se non l'avete letta, prendetela in mano, c'è tanto da imparare, anche da quella santa, morta così giovane, ma così con una sapienza. Allora, vedete com'è il Signore. Lo torno a leggere. Per questo, dice, tu castighi poco alla volta i colpevoli. Perché noi saremmo tremendi, no? Ma che gli venisse un accidente di quelli da portarli via subito? No, 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 no. Lui li punisce, li castiga poco alla volta. E li ammonisce ricordando loro i propri peccati. Perciò quelli che hanno peccato, e se sono, per la grazia di Dio, sono tirati fuori dal peccato, e ricordano quel peccato, dovrebbero far festa tutte le volte. Tutte le volte che si ricordano di aver peccato, di esserne venuti fuori, dovrebbero fare una grande festa. Perché il Signore ha goduto. Perché bisogna godere della grande grazia che il Signore ha fatto di tirarci fuori dal male, dal peccato. Ed è Lui, sapete, è Lui. Ecco, se il Signore mi ha fatto prendere questa lettura di stamattina e commentarla, va bene, non è la popolazione di una chiesa, è così. Io vorrei anche dire, perché i sacerdoti? A nessuno è venuto in mente? Voi siete andati a messa quasi tutti? C'è qualcuno che ha commentato questo?
A noi no.
Chi? Sì. Il suo prete? Oh, Deo gracias. Deo gracias. Ma non è mica che abbiano fatto male, poveri. Ne si fermano di più sul Vangelo.
Nella mia parrocchia si è un frate di Francescano di Milano, no?
Sì.
E lui prima di iniziare la messa l'ha detto, fate attenzione alla
pubblica. Ecco, almeno l'ha fatto sottolineare. Va bene. No, no, ma ce ne sono, sapete, per carità ce ne sono. Ma se il Signore ha voluto che mi fermassi qua oggi e che commentassi questo, vuol dire che c'è bisogno. Dato per voi, perché già siete già dei privilegiati perché siete qua a ascoltare la parola di sé, ma poi anche per quelli che saranno sacerdoti, per che cose, di capire che non sempre è obbligatorio commentare solo il Vangelo, o si può fare tutto insieme. Del resto, guardate, la gloria di Dio è l'uomo vivente, diceva stamattina il salmo responsoriale, vero? O mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Quando si sta a pensare, a ragionare, che amore grande ha avuto il Signore per ciascuno di noi, si viene da dire, no? Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome. E come si fa a benedire ogni giorno il Signore, lodare il tuo nome? Preghiamo. Già il Padre nostro è così, è implicito questo. Paziente e misericordioso è il Signore, è lento all'ira e ricco di grazia. Paziente e misericordioso. Noi di pazienza ne abbiamo mica tanta, vero? Di solito. Ma il Signore è così. Buono il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Dopo aver commentato questo libro della sapienza, mi viene proprio spontaneo di dire questo, no? Cosa dite? Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicono i tuoi fedeli. Voi siete tutti fedeli del Signore, siamo qua tutti fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Perché il far cambiare testa a una persona, perché dipende dalla qua, Ricordate che tutto quello che facciamo dipende da queste quattro dita, diceva Don Bosco. Ai ragazzi dice, datemi queste quattro dita. E il Signore vi fa salvare. Tutte dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, perché è potente, Signore. È potente. Manifestino agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. Ma se sapeste com'è bello il paradiso. Che cosa ci aspetta in paradiso? Quando le cose vi vanno male, quando siete stanchi, quando avete male, quando vi sbastotto, pensate al paradiso. Don Bosco lo diceva, il mio fondatore, un pezzo di paradiso è giusto a tutto. Un pezzo di paradiso è giusto a tutto. Se vi venisse subito in mente, va bene, qua va male, qua è così, qua ho questo male, qua questo, questo, però il paradiso non andrà più male. In paradiso saremo tutti che ci vorremo un grande bene, non ci saranno più odi, più rivalità, più sofferenze di nessun genere, né fisiche, né morali, né spirituali. Perché sapete che sono i tre generi, le meno gravi sapete che sono le fisiche, le morali sono già peggiori, ma le spirituali sono terribili. Abbiamo un esempio di sofferenza spirituale, il San Francesco di Sales, il quale ancora giovane, il Signore sapeva che cosa doveva fare, eccetera, la sua missione, e ha permesso che fosse tentato proprio nella salvezza dell'anima. Credeva di dover andare all'inferno, che non c'era salvezza per lui. È stata la tentazione più tremenda che possa avere una persona umana, la La tentazione più grave è questa. Non riuscirò a salvarmi. Va bene soffrire questa terra, metti anche 100 anni, ma dopo miliardi di anni in paradiso? No. Andrò all'inferno. È stato l'intervento della Madonna che lo ha liberato da questa tentazione. E poi c'è la seconda lettura, quella di San Paolo. Anche là, voi mi dite, perché il Signore non ha permesso che San Paolo sbagliasse così come ha sbagliato? Che toccasse il fondo come ha toccato il fondo San Paolo? Perché? Salute. Ma ne ha tirato fuori tanto di quel bene e tanto di quel bene che forse senza quell'esperienza negativa non l'avrebbe fatto. Fratelli, dice, preghiamo di continuo per voi perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e porti a compimento con la sua potenza ogni vostra volontà di bene e l'opera della vostra fede. Vedete come è umile San Paolo. Ha sbagliato, era un peccatore. Perciò non dice io sono capace di fare, faccio le cose. No, 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 solo Dio qui può. Preghiamo di continuo noi perché il nostro Dio vi renda degni della chiamata e porti a compimento, ma Lui, con la sua potenza, ogni vostra volontà di bene. Noi possiamo avere tutte le volontà di bene, ma se non arriva il nostro Signore, l'aiuto di nostro Signore. Adios. Sediamo subito. E l'opera della vostra fede. Perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore nostro Gesù. Dio è glorificato in noi se noi aderiamo alla sua volontà. E noi glorifichiamo Dio se agiamo secondo la volontà di Dio. È questo incontro di due volontà. La volontà di Dio è che noi siamo salvi. Lui vuole la salvezza di tutti gli uomini. Ha tentato di salvare anche Giuda, pur sapendo che non l'avrebbe ascoltato. L'aveva detto, l'aveva predetto, aveva detto uno di voi mi tradirà, eccetera. Meglio per lui, sarebbe meglio per lui che non fosse nato, lo dice Gesù. Però fino all'ultimo gli dice, perché con un bacio tradisci l'uomo? Tenta di fare violenza al suo cuore, al suo buon cuore, fino all'ultimo momento, pur sapendo da tutta l'eternità che Giuda non si salverà. Ecco come dobbiamo fare noi. Noi che non siamo Dio, che non siamo sicuri di niente, che uno si salvi o che uno si danni. Noi dobbiamo fare di tutto, di tutto, di tutto perché Gesù regni nel cuore dei nostri fratelli. E aver fiducia e sperare. Contra sperm in sperm credit, è il grande elogio che Gesù ha fatto di Abramo. Ha sperato contro ogni speranza, però questo gli è stato messo come bene, come cosa buona. Noi speriamo che tutti si salvino, noi facciamo in modo di aiutare tutti a salvarsi. Ma quello bestemmia, non vuol saperne, no, non importa. Preghiamo per lui, sempre con la carità, sempre con il rispetto più grande, perché non c'è nessuno che rispetti la nostra libertà come Dio. Mamma mia, che rispetto ha. Io le volte dico, se ne avessi un po' meno, ma se tirassi un po' più la corda. No, no, no. Ci ha creati liberi e ci rispetta. Rispetta la nostra libertà. È terribile quello. Per cui se uno si danna perché vuole proprio dannarsi, eh? Non è il Signore che lo manda all'inferno, è Lui che si danna. Ora vi prego. preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con Lui, di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare, né da pretese ispirazioni. Si vede che già quella volta c'erano quelli che facevano le ispirazioni come volevano loro, non come vuole il Signore, né da parole, né da qualche lettera fatta passare come nostra. Vedete, il demonio, lui cerca sempre di ingannarci, sempre, sempre, sempre. Le false ispirazioni, bisogna stare attenti. Quando uno ha un'ispirazione, prima di tutto deve dire, alto là, esaminiamo. È buono il fine? Sono buoni i mezzi? E preghiamo. Umilmente preghiamo, Signore, lo devo mettere in atto o non devo mettere in atto? Guardate che è una situazione molto delicata e molto difficile. E tanti, tanti si sono perduti credendo avere le pretese ispirazioni, credendo avere. State attenti, perché il demonio ci inganna in tutte le maniere. In tutte le maniere. Io sono vecchia, ne ho viste di tutti i sorti, ne ho provate io personalmente e sempre ho visto che, prima di tutto, la sottomissione e l'obbedienza al direttore spirituale. Io sono in dubbio, o mi viene in mente questo, è buono, non è buono, non lo so. Io mi inginocchio, vado a confessarmi al mio direttore spirituale e glielo chiedo. Lo stesso atto di umiltà, di chiedere, fa sì che se è opera del demonio, che lo sparisce, perché non vuole mai l'umiliazione lui, vuole sempre la superbia. Guardate che è un campo molto, molto sottile, molto difficile, molto delicato anche questo. Di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare, né da pretese ispirazioni, da pretese ispirazioni. A me viene in mente di far così, certamente è un'ispirazione, piano, fermati, prova a pregare, prova a metterti in ginocchio, prova a esaminare e c'è sempre l'aiuto della Chiesa, perché noi non siamo indipendenti. Perché noi non possiamo attribuirci essere sicuri di noi stessi, mai, mai, è superbia quello. Io so di essere niente. Se noi guardiamo, abbiamo visto prima, siamo dei nulla proprio. E allora come possiamo attribuirci delle facoltà, delle cose? Stiamo tranquilli, stiamo umili. Ecco, l'umiltà è quella che ci salva sempre. L'umiltà, si va, si dice, guarda, mi è sembrato di avere questa ispirazione, non so se è vero e falsa, io vado dal direttore spirituale, dal mio confessore e lo chiedo, umilmente lo chiedo e dopo faccio quello che vi dice, non quello che ho in mente io, non quello che ho in testa io. Ah, ma io sono sicura, no caro, non essere mai sicura, mai, 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 perché il demonio può sempre apparire a te come un angelo di luce e fatti fare quello che non va bene. Da pretese ispirazioni, né da parole, né da qualche lettera fatta passare come nostra, addirittura falsificavano. Sì, ne ho viste anche di queste io. Ne ho viste. Certe lettere, certe parole che dicevano vengono da la tal persona, non era vero niente. Erano gli altri che l'avevano fatta per far cadere in inganno. Allora vedete, noi abbiamo questa salvezza, abbiamo il sacerdote, noi preghiamo, cerchiamo di avere un sacerdote che sappiamo che ama il Signore e là c'è la luce, là sappiamo di sicuro se va bene o se va male. Non attribuiamoci noi, non siamo sicuri di noi stessi, mai. Perché è superbia, sapete, essere sicuri di se stessi. Ah, è sicuro, quello che sento io è sicuro che viene da Dio. No, caro, no. Potrebbe essere benissimo il demonio. Sapete anche dei grandi santi che sono stati ingannati dal demonio per tanti, tanti anni. Io ringrazio Dio perché avevo talmente tanta paura e talmente soffiata, ero sicura che non ero niente, che facilmente sono sempre ricorso al sacerdote, sempre. E quando non avevo un... perché noi sai, perché di suore, dobbiamo tirare di casa in casa a volte e non possiamo avere sempre, a volte, quando il Signore ce lo concede, è una grazia grande, un padre spirituale. Però c'è sempre il confessore. Allora, quando non avevo ancora il direttore spirituale, così, andavo dal confessore e dicevo, senta, questo è bene o è male? Questa ispirazione le sembra che venga da Dio o no? Prima pregavo che il Signore illuminasse il mio confessore e dopo andavo dal confessore e glielo chiedevo. Mi ricordo che il Signore voleva che io facessi un po' di voti particolari. Noi abbiamo il voto di povertà, castità, obbedienza, no? Però il Signore me ne ha chiesti altri e non potevo io fare un voto neanche personale, neanche così, senza il permesso del confessore. C'è scritto nella regola. Allora, volete che se io comincio a disobbedire alla regola già sono fuori strada. Allora vado da un confessore, quello che era in quel momento, e dico, guardi, crede che possa fare questo voto personale così? Mi fa, allora in che modo lo fa? Ma io non lo so, guardi, non me ne intendo neanche, ho detto io, non potevo dire da chi veniva la cosa. E dico, guardi, lei mi spieghi lei come devo fare. Il sacerdote mi ha spiegato bene come dovevo fare, ma ha detto, così lo può fare, grazie, ho detto, e lo fa. Ecco, così vuole il Signore. Non possiamo attribuirci noi, non possiamo essere noi sicuri di noi stessi, mai. Mai. Mai, perché la volta che facciamo dei capitomboli, che rotoliamo non so fino a dove, vedete, facilmente come turba, né da pretese ispirazioni, né da parole, né da qualche lettera fatta passare come nostra, addirittura le falsificavano così. Quasi che il giorno del Signore sia imminente, quasi. Aveva ragione lui, non era ancora imminente. E sono passati 2000 anni e ancora non è imminente, no? Il giorno del Signore. Cioè il giorno del Signore sarebbe il giudizio universale. Che ci sarà il giudizio universale, guardate, è sicurissimo che ci sarà. Non c'è da dubitarne, perché è una delle verità di fede. Un anno mi hanno chiamato a dettare gli esercizi spirituali di ragazzi maschi dai 19 ai 21 anni, così presso poco, e ho chiesto loro qual è la verità di fede a cui voi fate più difficoltà ad aderire. No, si sono parlato, pensateci sopra, dopo me lo dite. Quasi all'unanimità, sapete cosa mi hanno detto, che per me è stata una cosa? La risurrezione della carne. Perché nel credo c'è, no? Credo, la risurrezione della carne e la vita eterna. Sti ragazzi mi hanno detto la risurrezione. Io li ho guardati, ho detto grazie ragazzi che siete stati bravi, mi avete detto, mi avete dato la risposta. Allora dopo gliel'ho spiegato. Chissà quante persone non ci credono, lo dicono nel credo, vero? Sempre, ma non ci pensano sopra. Perché noi viviamo qui, moriamo. La nostra anima, lo sapete, o va in paradiso o va in purgatorio, che è poi come il paradiso, no? E poi o all'inferno, o si salva o non si salva. Quelli che si salvano, noi, rimane solo la nostra anima. Il nostro corpo è andato polvere, non vale la pena. Va bene, c'è la risurrezione, la fine del mondo, il nostro corpo risorgerà, non come quello che abbiamo lasciato, che è diventato come quello di Gesù dopo risorto, come quello della Madonna dopo risorto. Gesù è risorto per tu proprio, perché Dio, la Madonna è risorta per virtù di Dio. E le uniche due persone che sono col corpo glorioso in paradiso, lo sapete che sono Gesù e Maria? Tutti i santi no, hanno solo l'anima. Gli angeli non hanno neanche corpo, quindi niente da fare. Il Padre, purissimo Spirito, lo Spirito Santo, purissimo Spirito, Gesù. Il Figlio di Dio che si è fatto uomo. È in paradiso col suo corpo glorioso. E la Madonna. Ecco perché anche alla Salette, per esempio, che appariva, si è seduta sulla poltrona la Madonna e la leggente ha appoggiato le braccia sulle ginocchia della Madonna, perché erano ginocchia vere, sapete. Del resto Gesù, quando si è mostrato ai suoi discepoli, dopo la risurrezione, non ha mangiato con loro. Vedete che mangio, dice, non sono mica uno spettro, no? Per persuaderli. Poi se avremo voglia di mangiare o bere, sarà quello che vogliamo. Ma queste sono verità di fede. Verità di fede. Alla fine del mondo noi risusciteremo col nostro corpo. Glorioso se saremo in paradiso. Dannato, immaginatevi in che stato se saremo all'inferno. E quello è tremendo. Che è meglio che non andiamo all'inferno, cari. Perché già ci costa tanto qua la sofferenza, no? Che qua ho mal di testa, ho mal di schiena, ho mal di gamba. Io non mi ricordo più come si fa a star bene, guardate. Non me lo ricordo proprio. E ma quando sto così dico che sto bene, perché è tutto relativo. Sa che questo mondo è tutto relativo? Tutto relativo. Però io dico, pensiamoci sopra queste verità della fede. Adesso noi siamo chiamati, sapete, ad aderire o alla vera fede o a lasciarci ingannare. E man mano che andiamo avanti ci sarà sempre più profonda questa spaccatura qui. Non solo in Italia, in tutto il mondo. Tutto il mondo, ma soprattutto qua in Italia. Perché la Madonna ha detto l'Italia pagherà per prima, ma al momento dell'impatto la salverà. Ci salva al momento dell'impatto, perché? Perché abbiamo fatto. Perché ci sono tanti martiri, pensate 300 anni di martiri, di tutti i generi. Ma soprattutto la Madonna, che è la castellana d'Italia, abbiamo... Anche più scalzacani vogliono bene alla Madonna, insomma, in ultima analisi. È quello che ci salverà, però pagheremo per primo, ricordatevi, pagheremo per primo. Però al momento dell'impatto, cioè la terza guerra mondiale, noi saremo salvi qui in Italia. Cosa che non sarà degli altri stati. E quella cara amica che riceve i messaggi, e sono veri, e sono Gesù gli ha dettato, e i pochi musulmani ed ebrei che rimarranno si convertiranno anche loro. E ci sarà un solo ovile sotto un solo pastore. Non si è ancora avverata la profezia di Gesù. Si avvererà adesso. Allora noi sappiamo di andare incontro a questo. Lo sappiamo già, ve l'ho detto tante volte, ve lo torno a ripetere. Ve lo dicono tutti, guardate, leggete. Poi in questo momento il Signore suscita molte persone, molte per aiutarci, proprio in tutti i posti, in tutti. Allora, guardate, credeteci, ma credete soprattutto a questo, a come dovete vivere. Vivete in grazia di Dio. Allora, venga quel che venga, non importa. Cosa volete? Non ci importa mica salvare o la casa o questo. Ci salviamo la vita se il Signore ci vuole salvi, se non vuole che moriamo, perché anche in questo ci saranno tanti morti, tante uccisioni, da una vera persecuzione religiosa, che c'è già sotto sotto, Sotto sotto c'è già, guardate che. Guardate quello che propagano, guardate quello che insegnano. La televisione è in mano a Satana. Vi insegnano vi dicono solo cose negative. Se guardate la televisione sembrerebbe che di cattolici non ne esistano neanche più, che di fede non ce ne sia più, non è vero niente. Non è vero niente. Dopo, per esempio, ci hanno stato una volta quei ragazzi, quelli di Comunione e Liberazione a Rimini, quante volte ci avevamo stato? E non hanno più detto niente, perché là c'è una testimonianza. Se voi seguite la benedizione del Papa a mezzogiorno, l'avete vista oggi, no? Beh, se potete, guardate, seguitela a mezzogiorno delle cose. Non ho mai visto neanche con il Papa che è morto tanta gente così in piazza. Guardate che era gremita anche oggi la piazza, nonostante non fosse per il tempo. Il che vuol dire che di persone che credono, di persone che vogliono, che sono buone, che vogliono il Signore, ce ne sono ancora tante. Tanti. Io adesso ho cambiato parrocchia, ma nella parrocchia dove vado devo dire proprio, beh, abbiamo due sacerdoti veramente bravi, veramente come Dio comanda. Va bene? Sì, c'è qualche cosa, ma la perfezione non è di questo modo. Ma e la gente segue, e la gente va. Se il sacerdote è veramente di Dio, se il sacerdote guarda proprio la gloria di Dio e la salvezza delle anime, attira le persone, attira. Ancora, c'è tanto del bene, sapete, ma non lo dicono, no, perché sono tutti in mano all'altra parte. E allora fate sempre lo scalo delle cose che vedete, dite sempre, bella. Magari bisogna guardare per vedere se è successo un terremoto, un disgrazia, qualcosa così, ma dopo basta, non credete adesso, non credete, perché purtroppo siamo in un momento così. Abbiamo il governo ateo, il governo contro Dio, perché guardate tutte le cose. Quando ammettono l'aborto, il divorzio, tutte queste cose, va bene? Non parliamo poi di altri peccati, di altre prove, di tutto. Come può il Signore? Non sono cattolici, non sono credenti, non sono dalla parte di Dio. È inutile che ci mettiamo le bende agli occhi. Il nostro governo è ateo, è contro Dio. Per cui, anche se dà una verniciata di cose a volte per attirare le persone, ma non credeteci, non credeteci, non credeteci. Ma il Signore non si domanda conto del governo che c'è, a meno che non abbiamo votato noi per questo governo, perché allora sì, ma lo sapete che votare di sinistra è peccato mortale, no? Non è mica mai stata tolta la scomunica, sapete? C'è ancora la scomunica. Chi quando va a votare, vota. Io li chiamo le sinistre perché sono tutte ateiche, chi sono anche loro. È peccato mortale. Non è mai stata tolta la scomunica. Anche l'altro giorno avevo in mano, mi avevo preso in mano proprio. Per cui noi dobbiamo dire, ma io come posso dare il voto a chi non crede in Dio? A chi ammette il peccato mortale come lecito? Provate a fargli questa. Ammettono l'aborto. Ma io non posso dare il voto a quelli che ammettono. È un omicidio volontario premeditato. Che scherziamo? Che il divorzio, ma non divide l'uomo quello che Dio ha unito. Dice il Signore. Non si può. Dopo non dite Signore, Signore. Non vale niente. Anche le preghiere non valgono niente. Dicono Signore, Signore, il loro cuore è lontano da me. E avanti con tutti, prendete il decalogo, leggetevelo bene. E allora come si fa? Adesso ognuno pensi a se stesso. Nella famiglia ci saranno quelli che votano, quelli che non votano, quelli che credono, quelli che non credono, eccetera. Voi cercate di essere persuasivi, va bene, ma non potete mai fare violenza neanche sui vostri figli. Non potete, perché il Signore vuole che rispettiamo la libertà. Va bene, io queste cose ve le trasmetto, ve le dico, però non vengo a casa di nessuno di voi, neanche personalmente, a dire: tu per chi hai votato? Beh, avete visto qualche volta che abbia chiesto? Noi, per carità, siete liberi. Io vi trasmetto la verità. Dopo sta a voi coglierla, non così. Sta a voi, dopo risponderete davanti a Dio, è logico. Ma non a me, io non c'entro. Io ve la trasmetto solo. La verità è quella che è. Noi abbiamo un governo, che è contro tutta la legge di Dio, cominciando da tutta l'illiceità delle immoralità che c'è. Scusate che vi dica, è così. Per questo sono anche in Italia, io voglio bene all'Italia, certo che non voterò mai un governo così. Ma anche gli altri, agli altri non me ne importa se vivano bene o non bene loro. Però se loro non portano avanti questo discorso, io li voto. Anzi, dovrò votare, perché facciano argine a questi. Perché dopo dicono: ma anche questo, ma anche l'altro non sono buoni. Ma non mi interessa niente. Io guardo il programma che hanno, che discorso portano avanti. Perché poi è facile, sapete, dire, incolpare anche di cose che non sappiamo in fondo come siano. Perché quando mi vengono a dire delle volte, e dice: ma Berlusconi a questo e l'altro, ha sempre lavorato come un disgraziato per l'uomo. Io non so se in grazia di Dio, questo non mi interessa, che il Signore fa. Però non porta avanti nel discorso dell'aborto, nel discorso del divorzio, di questi discorsi è contro. Che lui sia ricco, risponderà lui davanti a Dio, in quei soldi. Ma almeno lui sappiamo che ha sempre lavorato. Io sono qua milanese, mi dicevano che con i soldi di suo papà, che era banchiere, ha cominciato l'impresa, ma alle 7 del mattino era su a vedere che gli operai buttassero il cemento giusto. Che è un grande lavoratore, ha sempre lavorato disgraziato, come non so che cosa, se non altro io questo lo so, perché va bene? E gli altri che lo accusano, ditemi che lavoro fanno, come hanno guadagnato la vita. Provatevi a domandare anche questo, non fate le persone sceme proprio che vanno dietro a quello che dicono gli altri. Io levo tanto di cappello quelli che hanno lavorato e che si sono fatti una posizione col loro lavoro, e faticosamente. Io ho conosciuto un segretario che era di Berlusconi, che adesso è, non so, mi pare in Svizzera, che diceva: ma lavora come un disgraziato fino non so che ora, di dalla mattina alla sera. Un grande lavoratore. Dice: lavorerà per i soldi, faccia quel che vuole, risponderà davanti a Dio anche lui, come tutti, no? Ma almeno non porta avanti nel discorso dell'aborto, nel divorzio, di tutte queste cose. Dopo che lui viva bene, sarangi, risponde a lui, ma almeno non porta avanti questi discorsi negativi e così tanti altri. La loro vita risponderanno loro davanti a Dio, ma l'importante è quello che impongono a noi come programma. Lo capite questo? Noi non possiamo dare il voto a quelli che sono contro Dio, che vogliono l'aborto, il divorzio, e avanti. Questo vi dico chiaramente. Domani saremo chiamati, magari a un tribunale, non so, ci ammazzeranno anche, noi saremo matti, come volete che vi dica. Però la verità è questa. La verità è questa. Personalmente rispondono Dio, davanti a Dio loro. Ma socialmente, che programma portano avanti? se portano avanti un programma contro Dio, che non c'è con la politica là, là è proprio Satana che va. Perché cosa importa la politica se uno divorzia? No, diglielo. Che cosa importa la politica se uno abortisce e uccide il bambino? Cosa porta nelle tasche della politica? Non capite che questi invadono il campo morale che non è loro? La politica è le tasse, dove mettono le tasse, cosa vogliono costruire qua, di chi vogliono essere alleati di là. Questa è politica. Quella è morale. Hanno invaso il campo morale dell'eterio. Quando hanno indotto gli altri a far peccati mortali a tutto spiano, allora sono di sicuro di loro. E allora bisogna che apriamo gli occhi tutti e guardiamo la realtà delle cose. Non metterci una benda qua. Perché saremo chiamati fra poco, e non passa tanto tempo, a dichiararci proprio o con Dio o contro Dio. Guarda, non ci sono altre strade. Tutti sapete, cominciando da me, tutti saremo chiamati a questo. Certo che ci vuole anche forza. Ma allora, se io prego, il Signore la forza me la dà. Se la dava a delle ragazzine come Sataniese, così di dare la vita per il Signore, credere che non facesse male anche a loro? Morire, eppure con che forza, con che serenità sono andati incontro alla morte. Perché sapevano di essere nel giusto, sapevano che il Signore li aiutava. Certo, c'è. Il Signore ci aiuterà, state tranquilli, Lui non viene mai meno, però se dobbiamo chiederlo, Lui ha sempre quel grande rispetto della libertà. Ora ognuno di noi si ponga davanti questa questione. Come posso io essere il Signore se non osservo la legge di Dio e se non sto con quelli che non vanno contro la legge di Dio? Se un partito ammette i peccati mortali, come l'aborto e il divorzio e tutte queste cose, anche il divorzio è la stessa cosa, capite? Io non posso aderire, perché io aderisco a Satana. Ognuno si faccia il suo esame di coscienza, ognuno sa adesso che cosa rispondere anche agli altri, e uno sa cosa scegliere, perché Dio ci ha creati liberi. Se l'ho dato Gesù.
Se lascio solo, non posso fare la parola.